1136 Baseline Road, Grand Island.
Grand Island, la grande isola, non è davvero una grande isola. È una striscia di terra che si allarga e poi si restringe nel mezzo del Niagara River, il fiume Niagara. Siamo nel lembo più a nord dello stato di New York. Il Canada è a poche centinaia di metri oltre il fiume. Le cascate del Niagara sono poco più su. In taxi raggiungiamo una chiesa battista di Grand Island, il Bible Fellowship Center.
Here's where we see that we are called to give God the final authority in every area of our life, not just some of the areas that we don't understand.
Quando entriamo, il pastore, un uomo giovane, energico, sta commentando un passo dell'Evangelo secondo Matteo, in cui si parla di obbedienza e della necessità di affidarsi a Cristo in ogni momento della vita. Le parole del pastore sono interrotte, di frequente, dai canti del centinaio, circa, di fedeli raccolti nella chiesa. Siamo al Bible Fellowship Center di Grand Island per incontrare Russ Thompson e la moglie Julian, detta Jule. Russ e Jule sono da anni frequentatori di questa chiesa, ma Russ e Jule sono anche due membri riconosciuti di questa comunità, dove abitano da anni e dove da anni fanno politica. Per loro la politica negli ultimi mesi ha avuto soprattutto un nome: Donald Trump. Trump che, tra qualche ora, giura e diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Quando termina il servizio religioso ci ritroviamo con Russ e Jule in una caffetteria poco lontana dalla chiesa. Tutti per l'appunto conoscono Russ e Jule da queste parti. Passa un ragazzo che dice a Russ: sei un grande, hai gli attributi di un elefante. Russ ci scherza sopra.
Be me?
Guy's got balls on. Wow. Bigger than elephants.
See you later, Jeff. Thanks, take care. Balls bigger than elephants.
E qui, in questo angolo d'America, una terra di fattorie e villaggi, che Russ e Jule cominciano a raccontarci pezzi della loro vita. Le ragioni del voto per Donald Trump. Le loro speranze. Sono ragioni e speranze di molti che nel cuore dell'America più profonda, l'America bianca e operaia, hanno creduto nel messaggio di Donald Trump.
Ok, your name?
Russ Thompson, R-U-S-T-H-O-M-P-S-O-N, just one S.
Russ Thompson ha 60 anni, ha 4 figli con Jule e 2 dalla moglie precedente. I nipoti in tutto sono 6. Russ è nato in Massachusetts. Da giovane è stato per alcuni anni militare, ma non gradiva l'obbedienza e le costrizioni della vita militare. Quindi ha iniziato a lavorare come muratore. So fare tutto quello che si può fare con le mani, dice. Ha girato l'America, ha vissuto a Tucson, Arizona, e poi è arrivato qui a Grand Island, poco lontana da Buffalo, nello stato di New York, dove Russ costruisce betoniere, piccole betoniere per produrre e trasportare cemento.
Because the economy it's not doing very well, and because of trade it's not doing very well. I haven't sold anything overseas in I think 4 or 5 years. I was selling to Ecuador. I got them in Ecuador, in the Caribbean, Panama.
Ma gli affari vanno male, spiega Russ. Una volta vendeva all'estero, in Ecuador, nei Caraibi, a Panama, in Nuova Scozia, in Canada, alle Bahamas. Ora tutto è fermo, dice. All'estero nessuno compra più le merci americane per via del cambio troppo sfavorevole. L'economia americana è gonfiata, dice Russ. In realtà non esiste crescita vera. Le cose, continua, vanno così male da alcuni anni, almeno dall'inizio del secondo mandato di Barack Obama. Una crisi che in questi anni ha fatto crescere in Russ, nella sua famiglia, in molte persone da queste parti, un sentimento di incertezza, di insicurezza per la vita. E di rabbia.
Now, our country needs a truly great leader.
È con questo stato d'animo che Russ Thompson e molti nella sua famiglia e tra i suoi amici accolgono la notizia della candidatura di Donald Trump alla presidenza. A questo punto è il giugno 2015, Russ ormai da anni è un conservatore, impegnato nel Tea Party della zona e nel Partito Repubblicano locale. Tutti i candidati repubblicani di questi anni, Mitt Romney, Joe McCain, George Bush, li ha però subiti, accettati e votati senza entusiasmo. È tutta gente di apparato, dice, gente abituata da sempre ai privilegi della politica e della ricchezza. Trump, per lui, è stato diverso, è immediatamente qualcosa di diverso.
But Trump really got me when his opening speech, when he talked about illegal immigration and trade, those two issues hit me personally on my level. Illegal immigration, we were living in Tucson, Arizona.
Ecco, Russ Thompson dice che Trump, fin dall'annuncio della candidatura, lo ha toccato personalmente. E questo per due ragioni, immigrazione illegale e commercio. Per quanto riguarda l'immigrazione illegale, spiega Russ, lui e la moglie Jewel hanno vissuto a Tucson, Arizona, per 8 anni. Russ lavorava nel settore edilizio, costruiva tetti. Gran parte degli appalti, però, spiega, andavano a squadre di migranti illegali che offrivano il lavoro a prezzi stracciati. Non riuscivo nemmeno più a pagare le bollette di casa, racconta Russ.
So it got to the point where we couldn't even pay our bills because they had hijacked the whole construction industry. So that illegal immigration hit us personally right there. And then as far as trade, since and I've been saying for the longest time that we have a real problem with trade before it even started affecting me personally. Why in God's name would we allow 25 billion, and I'm just pulling numbers out of air.
E poi appunto c'è il commercio. Russ dice che da anni, da tanto tempo, pensa che gli Stati Uniti abbiano un problema reale con il commercio. Fa il caso della Cina, che può importare negli Stati Uniti prodotti per 25 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti non possono esportare i propri prodotti in Cina. Non è una forma di commercio giusta, equa, spiega Russ.
So we're being forced, and then they play, China especially, plays game with the devaluation of their currency, which hurts the cost of our products. So it makes it more difficult for us.
E poi c'è stata, aggiunge, la svalutazione della moneta cinese, lo yen cinese, che ha reso ancora più difficile vendere merci americane in Cina. Tutto questo, secondo Russ, ha distrutto l'industria americana, soprattutto il settore tessile nel sud.
Look at textile industry in the south is just it's devastated, it's gone. Manufacturing is almost a no-go anymore in the country. So we had to tackle trade. So those two issues alone is what got me 100% with Trump.
But none of them seem to have the determination that Trump had to actually, you know, reform the system.
Effect change.
You know, effects, you know, substantive change.
A questo punto nella conversazione interviene Jewel, la moglie di Russ. Non si tratta soltanto, dice, dei programmi e delle idee di Trump. Per spiegare il fascino che lei e Russ hanno provato da subito per il magnate repubblicano, Jewel cita un'intervista che Trump ha dato qualche tempo fa a Oprah Winfrey. E cita, Jewel, la determinazione, la sicurezza, la volontà che Trump avrebbe mostrato di riformare il sistema, di cambiare in profondità le cose, per uscire dagli schemi più classici e consueti della politica, qualcosa che nessun altro candidato repubblicano a queste elezioni ha saputo, secondo lei, mostrare.
Because of Trump standing up there, Trump, sorry, he reminds me of me. It's like, okay, we're very brash, we're outspoken, we got a point to make, we make our point. He came out with big, bold confidence and never.
Russ rafforza il messaggio. Trump mi ricorda me stesso, spiega, è come me, parla chiaro, esprime il suo punto di vista, ha fiducia in quello che dice e non torna mai indietro. La gente, spiega Russ, è stufa di questi politici che si nascondono dietro il loro dito, che non parlano chiaro. Gente che, secondo Russ, intende la politica come mestiere. Gente che ha smesso di servire per davvero il loro paese. Mentre parla del governo federale, mentre parla della burocrazia che si allarga e delle tante agenzie del governo, Russ si accalora, sempre di più. È disgustoso, dice, quello che sta succedendo in questo paese. Trump è impudente, Trump è uno spaccone, lo sono anch'io, dice Russ. E mi piace che Trump sia così, continua, perché sperabilmente arriverà a Washington e comincerà a cacciare a calci un po' di gente.
So sure, is Trump brash? Is he a loudmouth? Me too. I like the guy, because hopefully he'll be able to get in there and seriously start kicking some ass, because that's what we need. We don't need any more of these...
Insieme alle posizioni politiche, il tema del carattere di Donald Trump è sicuramente quello che ha più contato nel suo successo. L'avete sentito Russ Thompson dire Trump è come me? Lo ha ripetuto diverse volte durante l'intervista. Trump è riuscito in realtà a parlare come i suoi elettori, quelli che sono stati definiti da Hillary Clinton con un'espressione infelice, the deplorables, gente miserabile. Trump si è fatto capire perché appunto ha parlato lo stesso linguaggio dei suoi, un linguaggio di insofferenza ormai aperta verso la politica, verso la burocrazia, verso quei settori della vita americana, la finanza, Hollywood, i media, che sono considerati e che sono percepiti come elite. Non importa quindi quante persone Trump abbia anche offeso con i suoi commenti durante la campagna elettorale.
Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said.
Per esempio il reporter del New York Times, preso in giro perché disabile, o certe dichiarazioni sui messicani stupratori, e lo stile aspro usato nei confronti di Crooked Hillary, Hillary la disonesta, come Trump ha chiamato la sua avversaria durante la campagna elettorale. Questo stile, così insolito, così esplicito, è stato interpretato dall'elettorato come un ulteriore segnale della capacità di Trump di opporsi ad un sistema corrotto. Questo stile è ciò che ha convinto una parte d'America, ma è anche la cosa che ha respinto e indignato un'altra parte d'America, che in queste settimane ha manifestato e che si prepara a manifestare nei giorni dell'inaugurazione a Washington. Il fatto è che forse mai come in questi anni gli Stati Uniti sono apparsi e appaiono un paese diviso, spaccato, che non riesce a incontrarsi, a mediare, a trovare una base d'accordo praticamente su nulla. Democratici da una parte e repubblicani dall'altra, liberal e conservatori, e poi città e campagne, costa est e costa ovest. Una parte dei deputati democratici ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia di giuramento di Donald Trump. Da parte loro i repubblicani si preparano a cancellare buona parte dell'agenda legislativa di Barack Obama. I prossimi 4 anni saranno un periodo di scontri, di polemiche, di blocchi contrapposti.
People are so tired of kowtowing and watching politicians, you know, bow down. Oh, I'm really sorry I said that. No, you're not.
La spaccatura così netta e inconciliabile è avvertibile, presente, molto chiara, nelle parole di Russ Thompson, questo operaio, questo piccolo imprenditore delle campagne del nord degli Stati Uniti. C'è un tema che emerge soprattutto nelle sue parole, un tema che è stato centrale anche nella campagna di Donald Trump e che divide profondamente il campo repubblicano da quello democratico, e cioè la percezione del governo federale e quindi di Washington come proprio nemico, un governo federale che negherebbe i diritti fondamentali degli americani.
Freedom, liberty, it's the people's rights. You have the right. The government doesn't have the rights to take any rights away from you. That's why we have the Constitution, that's why we have the Bill of Rights. And they hate.
Ecco, l'avete sentito Russ Thompson dire che il governo non ha il diritto di privare i cittadini di alcuna libertà. Il governo e i politici odiano la Costituzione, il Bill of Rights, spiega Russ, e se questi documenti dovessero smettere di essere riconosciuti, di essere rispettati, la gente diverrà schiava.
You've lost liberty and freedom forever, and you'll be a slave. You'll be a slave to the nation. Sorry, that ain't gonna happen to me.
Ma questo, racconta Russ Thompson, lui non lo permetterà. Non permetterà che succeda a lui, alla sua famiglia, né a nessun altro.
Because that's how important it is. And people don't understand that. As long as they're able to get what they want and get what they need, they don't care what goes on around them. Well, what's going on around you is it's all falling apart. And you're going to pay attention to it when it finally hits you.
Ecco l'America che racconta Russ Thompson e che vedono tanti elettori di Donald Trump, spesso bianchi, spesso duramente colpiti dalla crisi economica, è proprio l'America che crolla, il cui tessuto non regge più.
Tonight I'm going to talk about how to make our communities safe again from crime and lawlessness. Let me begin by thanking law enforcement officers here.
È il messaggio che, lo sentite, Donald Trump ha ripetuto tante volte durante la sua campagna elettorale. E c'è quello dell'America travolta dal disordine, dal rischio del terrorismo islamico, dal mancato rispetto delle leggi in tema di immigrazione.
That have taken place in Milwaukee is an assault on the right of all citizens to live in security and to live in peace.
Un messaggio che oggi Russ Thompson riprende punto per punto.
I mean, lawlessness. We have illegals running over the border and Border Patrol being told by the President of the United States to turn their back.
Eccolo, sentite Russ Thompson a dire che l'assenza della legge fa sì che ci siano migranti senza documenti, migranti che passano il confine illegalmente, con il Presidente degli Stati Uniti che ordina alle guardie di frontiera di voltare le spalle e far finta di non vedere.
States are responsible for their own borders. So why is Obama interfering with...
E poi ancora, tra le minacce che questi elettori di Donald Trump vedono e che mette a rischio la stabilità d'America, ci sono le tensioni razziali, c'è l'esplodere di una conflittualità che ha portato i giovani neri a dimostrare per le strade d'America.
I think that's one of the biggest failures of the Obama presidency. I think he had a wonderful opportunity to bridge whatever divide, because I think we had a whole lot less divide before. But he has exacerbated race relations worse than it's been.
Eccola, sentite Jule, la moglie di Russ, dire che uno dei fallimenti più notevoli della presidenza Obama è stato proprio quello relativo alle divisioni razziali. Secondo Jule, gli Stati Uniti avevano meno divisioni razziali, meno tensioni razziali prima di Obama. L'accusa di Jule a Barack Obama è quella di aver esacerbato le tensioni razziali, presenziando ai funerali dei delinquenti, degli assassini, dei poliziotti, e non essendoci invece e non presenziando ai funerali dei poliziotti uccisi.
You know, when he attends the funerals of these cop killers and thugs, and he doesn't attend the funerals of the slain police officers.
What does that say?
You know, that's a problem. That's a problem.
Yeah.
In realtà Barack Obama ha partecipato ai funerali dei poliziotti uccisi. Per esempio lo scorso aprile a Dallas, al funerale per gli agenti ammazzati da un ragazzo nero. Ma la percezione di questa gente è diversa. È quella appunto di un paese spaccato, ferito, sempre più insicuro. Un paese che non è più la città splendente, luminosa, sulla collina, ma un luogo cupo, disperato, dove la caduta, la guerra civile addirittura, è una possibilità reale. Come ci dice qui Russ Thompson.
And it's gotten worse and worse and worse and worse and worse over the years. You know, it's gotten to the point where,
as long as we agree, right?
I think we're closer to a civil war right now in this country than we've been since the Civil War. I honestly say, and that's...
You're not going to the inauguration.
I can't because of court.
You have a...
Yeah. But you saw I'm willing to give away my tickets so my pastor and his wife could go if they want to.
Russ Thompson non sarà all'inaugurazione venerdì. Giovedì ha infatti una causa in tribunale a Buffalo. Una sua rivale politica, racconta, l'ha denunciato perché lui avrebbe votato in un seggio che non è il suo. Una questione di vendetta personale politica continua, senza nessun fondamento. Russ racconta anche che ha offerto i suoi due biglietti per l'inaugurazione al pastore della sua chiesa e alla moglie. Forse ci andranno loro. Lui, Russ, rimarrà qui a Grand Island, guarderà l'inaugurazione in televisione.
Be able to go to the inauguration, but I'm not independently wealthy. I mean, I'm hearing that cheap hotel rooms down there are like $1,000 a night, and you can't get one.
E poi conclude Russ: i fasti, le trombe dell'inaugurazione, i potenti e ricchi che possono permettersi di pagare gli alberghi costosi di Washington. Ecco, tutto questo non fa per lui. Lui preferisce guardare da lontano e giudicare se le promesse della campagna elettorale diventeranno realtà. Cosa di cui, dice in conclusione, non è affatto sicuro. In effetti, da questa terra di villaggi poveri, di campagne e di boschi ghiacciati, Washington appare lontana. L'America di Russ Thompson ha mandato Donald Trump a Washington, ma non ama Washington. Forse l'esordio dell'era Trump appare segnato proprio da questo, e cioè dalla rabbia e dalle proteste degli sconfitti, ma anche dalla rabbia antica, dura, di chi ha vinto. E poi, su tutto, c'è l'incertezza per quello che verrà. Spaccata su ogni cosa, l'America di Donald Trump, e quella contro Donald Trump si trovano alla fine accomunate proprio da questi due sentimenti: rabbia per il passato, incertezza per quello che verrà.